Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network. La puntata di oggi, la puntata del 25 novembre 2024, è dedicata quasi interamente alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Andremo in Turchia, Kenya, Afghanistan, poi racconteremo la storia del 25 novembre e il suo percorso attraverso tre tappe cruciali: Repubblica Dominicana, Messico e Argentina. Ma iniziamo da qui, Martina Stefanoni.
Immaginate di essere incinta a Gaza, di dover scappare, lasciare la vostra casa prima che venga distrutta, di andare verso il centro della striscia, costruire una tenda e poi dover scappare di nuovo, a sud, a Khan Yunis, poi ancora più giù, a Rafah, e poi tornare a nord. E ogni volta dover ricominciare, con il terrore delle bombe che cadono intorno a voi, il rumore costante dei droni, la paura per i vostri bambini e per quello che ancora non è nato. Immaginate poi il giorno del parto, le contrazioni in tenda, nessuna privacy, la corsa verso l'ospedale o verso ciò che ne rimane. Partorire sul pavimento, senza anestesia, in mezzo a centinaia di altre persone ferite, spaventate o morte. E poi tornare alla tenda o nella scuola dell'ONU, che ora è un sovraffollatissimo rifugio, stipate tra laghi di liquami, cumuli di spazzature e montagne di macerie, e pregare ogni giorno che la guerra finisca, che il vostro bambino appena nato possa diventare grande e vedere un mondo diverso. Poi immaginate di avere 20 anni, di avere le mestruazioni, di non trovare l'acqua per lavarvi negli assorbenti. Non è solo una questione di igiene. Immaginate l'umiliazione e la vergogna. E pensate di dover scappare da casa, lasciando indietro ogni cosa, e vedere poi sui social un gruppo di soldati israeliani entrare nella vostra camera ormai distrutta, aprire i cassetti degli armadi, prendere le vostre mutande e alzarle come un trofeo, mentre nell'altra mano tengono il mitra. Immaginate tutte queste cose e provate a pensare cosa voglia dire essere una donna nella striscia di Gaza oggi. Non c'è solo la violenza fisica, la morte e il dolore. Il fatto che il 70% delle vittime nella striscia di Gaza erano donne e bambini. C'è l'umiliazione e l'oggettivazione. Le foto e i video dei soldati israeliani che sfilano con addosso i vestiti delle palestinesi scappate o forse uccise, che sul carro armato montano una bambola gonfiabile o che su TikTok ballano sventolando mutande e reggiseni trovati in una casa ormai abbandonata nel nord della striscia, sono l'esempio più concreto di quanto colonialismo e patriarcato siano due facce della stessa medaglia. Di quanto la narrazione del governo israeliano, che vuole che i palestinesi siano visti come inumani, pesi ancora di più sulle donne, che nel processo di disumanizzazione vengono sessualizzate e ridotte a solo corpo. La violenza di genere a Gaza, che sia fisica, sessuale o psicologica, è solo una parte dell'enormità di ciò che accade nella striscia. Per questo, forse, è poco raccontata. Non è però un elemento secondario, ma complementare, perché è sui corpi delle donne che si costruisce l'occupazione.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Siamo in Turchia. La prefettura di Istanbul ha vietato un corteo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Alcuni manifestanti sono stati arrestati durante un corteo non autorizzato questa sera. Lo riferiscono vari media turchi, secondo cui, nonostante il divieto, circa 100 manifestanti hanno raggiunto alcune zone del centro transennato e presidiato dalla polizia in assetto antisommossa, per poi cercare di marciare gridando slogan. Alcuni video diffusi sui social mostrano momenti di tensione tra manifestanti e agenti. Sulla situazione delle donne in Turchia abbiamo sentito Serena Tarabini.
I mesi autunnali sono stati di grande mobilitazione in una Turchia sconvolta da un'ulteriore escalation di violenza che ha aggravato il già pesantissimo bilancio di donne uccise nel paese. Dall'inizio dell'anno sono 334, 48 solo in ottobre, mese in cui 7 donne sono state uccise in soli 3 giorni, alcune in maniera efferata, come le due 19enni Iqbar e Ayşe Gur, uccise e decapitate a Istanbul da un ex compagno di scuola che poi si è tolto la vita. Le donne vittime di femminicidio in Turchia sono spesso giovani, giovanissime, quando non bambine, come Nadir, di 8 anni, il cui corpo è stato ritrovato a settembre in un fiume 19 giorni dopo la denuncia della sua scomparsa. Le indagini si stanno concentrando su alcuni familiari. La violenza contro le donne e i minori in Turchia sta raggiungendo livelli senza precedenti. Dal confronto dei dati con quelli relativi al 2023 si registra un aumento del 60% delle aggressioni a sfondo sessuale. Nella maggior parte dei casi gli assassini sono i compagni o ex compagni oppure i familiari della vittima. Nel 2024 il 65% degli uomini arrestati per femminicidio ha confessato che il motivo era il rifiuto di avere o continuare una relazione. Secondo i movimenti di difesa delle donne che instancabilmente scendono in piazza in una Turchia dove manifestare è sempre più un rischio, le responsabilità di questi livelli altissimi di violenza, oltre che in un'ancora estremamente radicata cultura patriarcale, risiedono anche nelle politiche conservative condotte dal governo e dal senso di impunità. La cronaca è piena delle notizie di uomini rilasciati dopo reati di violenza contro le donne. Nel 2021 la Turchia si è ritirata dalla Convenzione di Istanbul, una misura del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne. I gruppi per i diritti delle donne non hanno mai smesso di chiedere che la Turchia rientrasse, ma il presidente turco Erdogan ritiene, secondo una dichiarazione rilasciata in Parlamento lo scorso 9 ottobre, che il ritiro non abbia avuto il minimo impatto negativo sui diritti delle donne.
Adesso andiamo in Kenya. Cynthia Oningoi, una attivista che con l'ONG italiana AMREF combatte la pratica delle mutilazioni genitali femminili nella comunità Masai da cui proviene. Pochi giorni fa è stata a Milano per lanciare un nuovo progetto di AMREF, una rete di donne che sostiene progetti per migliorare le condizioni femminili in Africa. È venuta a trovarci nei nostri studi. Sara Milanese l'ha intervistata.
This battle, I began it because at the age of 14 years, I went through female genital mutilation and it
Ho iniziato questa battaglia perché a 14 anni ho subito una mutilazione genitale femminile e questa cosa mi è successa nel modo più terribile possibile. Mi è stata praticata da un gruppo di donne della mia comunità. Sapevano che non l'avevo ancora subita perché i miei genitori erano contrari. Un giorno hanno aspettato che fossi sola a casa, mi hanno presa, mi hanno colpita violentemente e mi hanno mutilata. È stata un'esperienza molto traumatizzante che ha condizionato per anni la mia vita. Mi ha fatto crescere molto più triste. Avevo appena finito la scuola primaria, mi sono ritrovata in un nuovo ambiente scolastico e questo ha aggravato la mia situazione. Ero così frustrata che più volte ho pensato al suicidio.
And because of that frustration, I was feeling like committing suicide at that time. But then in 2009, my small sister, my mother had a small baby and a girl was born.
Poi nel 2009 mia madre ha avuto una seconda figlia e in quel momento ho capito che dovevo reagire anche per lei, per mia sorella. Dovevo vivere e combattere anche per proteggerla e per evitare che anche lei subisse quello che avevo dovuto sopportare io. Sapevo che non era solo mia sorella ad essere in pericolo, lo sono molte ragazze ancora oggi, non solo in Kenya ma in tutto il mondo. È stato in quel momento che ho deciso di combattere per superare quello che mi era successo e di attivarmi anche per altre donne. Così è iniziato il mio viaggio. Non è stato facile, all'inizio ero angosciata. Con il tempo sono riuscita a trasformare tutto il dolore che ho provato e che avevo ancora dentro in energia per realizzare qualcosa di positivo.
The pain that I went through, but now turning it into something positive, that is the beautiful part of it.
Quando ho finito l'università, ho deciso di specializzarmi in studi di genere e sviluppo, perché sapevo che dovevo essere preparata e competente se volevo imparare ad approcciare le comunità e ottenere qualche risultato. Poi ho incontrato i cooperanti di Amref, che mi hanno permesso di raggiungere un altro livello, e grazie al loro sostegno ho iniziato a parlare nelle comunità in cui si praticano ancora le mutilazioni. Oggi sono felice di poter usare la mia voce, di sfruttare le mie competenze ed esperienze. Parlo con gli uomini e con le donne. Lo faccio in modo molto professionale e molto rispettoso. Queste comunità sono legate alla loro cultura.
La chiave per combattere questa violenza non è dunque attaccare la cultura tradizionale, è porre l'attenzione sulle ragazze, che sono figlie e nipoti delle donne che la praticano e degli uomini che la impongono. È per tutelare la loro salute e per evitare loro dolore fisico e psicologico che le comunità accettano di mettersi in discussione e di mettere fine a questa pratica.
Let's look at the health of this young girl. Let's look at the health of the women. That is, you know, challenges that are brought by FGM.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo questa prima parte che è partita dalla Turchia, poi Kenya, chiudiamola con l'Afghanistan, che nonostante tutto, nonostante i talebani, c'è chi resiste e denuncia, come l'associazione Rawa. Sentiamo Elena Brizzi.
Rawa, la Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, è un'organizzazione politica di donne fondata nel 1977 da un gruppo di intellettuali afghane. Il movimento si è opposto a tutti i governi afghani, dai sovietici ai signori della guerra. Oggi le attiviste di Rawa combattono i talebani al potere e lavorano segretamente in campo umanitario per aiutare le donne e le persone più bisognose del paese. Shakiba è un'attivista di Rawa che vive e lavora in clandestinità in Afghanistan.
Right after the power of this Taliban.
Dalla presa di potere dei talebani del 2021, la situazione è diventata caotica e catastrofica. I diritti delle donne e ragazze vengono violati e il Ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio sta emanando leggi molto dure per le donne. Le donne non hanno diritto all'istruzione e non possono andare nei luoghi pubblici. La loro voce non può essere usata fuori dalle case, neanche dalle donne più anziane. Mettono le donne in carcere e quelle che resistono le torturano, le mettono in prigione, le uccidono. Stanno persino violentando le donne nelle carceri. I talebani hanno chiuso tante ONG guidate da donne e ci sono tante vedove che quindi non hanno una figura maschile in casa che possa guadagnare soldi per loro, dato che loro non possono lavorare. Sono senza qualsiasi mezzo di sopravvivenza. I talebani sono contro le donne perché hanno paura di loro e della loro consapevolezza e della loro voce.
Rawa Activist, un attivista di Rawa nel 2000 diceva: se non fossimo certe che la situazione può cambiare, non ci resterebbe che il suicidio. 24 anni dopo, cosa pensi di questa affermazione?
What do you think about this sentence?
We still believe that in any kind of situation.
Pensiamo ancora che in qualsiasi tipo di situazione non possiamo smettere di combattere e resistere. Molte persone hanno speranza nei democratici come noi. Se perdi la speranza, come fai a lottare? Fortunatamente abbiamo amanti della libertà sparsi per il mondo che sono dalla parte degli afghani e alzano la voce specialmente per le donne afghane. In Italia c'è il CISDA, un gruppo di donne che lotta non solo per le donne afghane, ma per tutte le donne del mondo. Siamo grate per tutte queste associazioni e piccoli gruppi di donne. Combatteremo fino all'ultima goccia di sangue, perché sentiamo con il nostro sangue, con la nostra pelle, la sofferenza della nostra gente. Non c'è altra strada. Si può solo combattere e resistere.
There is no other way, just to struggle and resist.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso raccontiamo la storia del 25 novembre, il percorso, la sua evoluzione attraverso tre tappe cruciali. Cominciamo dalla Repubblica Dominicana con Sabrina Montrasio e poi andiamo in Messico a Ciudad Juárez con Alfredo Somoza.
La violenza contro le donne è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e devastanti, spesso sottovalutata e non denunciata a causa del silenzio e del senso di vergogna che la caratterizzano. Oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza istituita dall'ONU. Questa data non è casuale, ma è un omaggio al sacrificio delle sorelle Mirabal, brutalmente uccise il 25 novembre 1960. Patria Minerva e Maria Teresa Mirabal erano tre sorelle che si opposero alla dittatura del generale Rafael Trujillo nella Repubblica Dominicana negli anni 50. La dittatura Trujillo fu un regime autoritario, caratterizzato da una repressione brutale. Chiunque si opponesse veniva punito con estrema violenza.
No fue mucha gente la que tuvo la valentía, el coraje de enfrentarse a ese terror. La casa de mi familia se consideraba que era una casa de gente que no estaba muy de acuerdo con el régimen porque no hubo nunca una foto de Trujillo.
Questa è la voce di Minuta Várez, la figlia di Minerva Mirabal, che racconta che poche persone ebbero il coraggio e l'audacia di affrontare quel regime del terrore. Ricorda anche che la casa della sua famiglia non era ben vista. Si riteneva che fosse una casa di gente contraria al regime, solo perché al suo interno non c'era mai stata una foto di Trujillo. Note con il nome di battaglia, Las Mariposas, ovvero le farfalle, le tre sorelle avviarono una dura resistenza politica che prese il via con la costituzione del Movimento 14 giugno, un gruppo politico clandestino che si espanse in tutto il paese con l'obiettivo di reagire e ribellarsi di fronte alle atrocità del regime. Nel gennaio del 1960, però, il movimento venne scoperto dalla polizia segreta di Trujillo e i suoi membri vennero perseguitati e incarcerati, comprese le sorelle Mirabal e i loro mariti. Le sorelle vennero poi liberate alcuni mesi dopo, a differenza dei loro coniugi che restarono in prigione. Il 25 novembre del 1960 la jeep su cui stavano viaggiando le tre sorelle, con l'ingannevole promessa di poter rivedere i loro mariti, subì un'imboscata da parte dei servizi segreti. Le tre donne vennero picchiate a bastonate, uccise e ricaricate sulla jeep per poi essere gettate in un fosso nel tentativo di far sembrare la loro morte un incidente. La quarta sorella, Adela Mirabal, non fu coinvolta nell'incidente perché non impegnata politicamente. In seguito ha più volte ricordato quel terribile giorno, affermando di aver capito immediatamente che non era stato un incidente, ma un assassinio politico, e di averlo ripetuto alla polizia più volte.
Fue un día terrible, porque aunque lo esperábamos, no pensábamos que se iba a actualizar el crimen. Había unos policías y yo los agarraba y les decía, convénzanse que la asesinaron, porque decían era un accidente.
Quello che Trujillo credeva sarebbe stato un atto per rafforzare il proprio potere si rivelò invece un punto di svolta. La morte delle sorelle Mirabal, infatti, provocò un'enorme indignazione nel paese, risvegliò le coscienze e diede un enorme slancio al movimento di protesta che culminò con l'assassino di Trujillo nel 1961. Da quel momento la Repubblica Dominicana non tornò più al livello di oppressione vissuto durante il suo regime. Le sorelle Mirabal sono ricordate oggi come delle eroine in Repubblica Dominicana e come simbolo di libertà e coraggio in tutto il mondo.
Ma saltando nel tempo possiamo arrivare appunto a Ciudad Juárez. Ciudad Juárez è uno dei luoghi centrali in questa globalizzazione, anche se è un luogo che molto assomiglia all'inferno, probabilmente per chi crede nell'esistenza dell'inferno. Si trova al confine con gli Stati Uniti, dall'altro lato della frontiera si trova El Paso, e Ciudad Juárez ha due facce importanti. La prima è che è il principale posto di ingresso di tutta la droga negli Stati Uniti, quindi è la città più contesa dai cartelli della droga messicani, perché chi controlla Ciudad Juárez controlla il passaggio verso gli Stati Uniti. E la seconda è qui che è iniziata la delocalizzazione, cioè l'inizio del trasferimento di lavorazione in queste imprese chiamate maquiladoras, che venivano dagli Stati Uniti, si impiantavano in Ciudad Juárez per sfruttare il basso costo della manodopera. Ecco, tra le donne che lavorano in queste fabbriche cominciano a mancare, a scomparire decine e poi centinaia di donne, e man mano si scoprirà che queste donne sono state violentate e uccise. Non si è mai saputo da chi, c'è stato un solo processo negli anni. C'è una poetessa, una giovane poetessa e anche psicologa, che si chiamava Susana Chavez, che denuncerà questa situazione all'inizio, ovviamente quando era molto giovane, lei aveva 21 anni soltanto, e pubblicherà una poesia nella quale scrive né una donna di meno né una morta di più, e quindi da qui poi verrà, diciamo, diventerà lo slogan ni una más, non una di meno, che farà un po' il giro. Lei, Susana Chavez, viene uccisa, viene trovata morta e mutilata a Ciudad Juárez il 6 gennaio del 2011, quando aveva soltanto 37 anni.
E così chiudiamo questa storia andando in Argentina. Florencia Echeves è una giornalista, scrittrice e anche una militante femminista. Nel 2015 è stata tra le fondatrici del movimento Ni Una Menos, che ha varcato le frontiere dell'Argentina per diventare un fenomeno mondiale. Ecco come è nato il movimento, lo ha raccontato in una intervista Alfredo Somoza.
Sí, corrí el año 2015 y en ese momento acá en la Argentina era una cosa impresionante. Yo trabajaba como periodista, todos los días aparecía una chica o una mujer asesinada, violada.
Correva il 2015, io lavoravo ancora come giornalista e la situazione qui in Argentina era impressionante. Ogni giorno trovavano donne assassinate, violentate, corpi abbandonati dentro sacchi della spazzatura. Noi giornaliste eravamo veramente sconvolte e a un certo punto una mia collega, Marcela Ojeda, scrive un tweet nel quale dice: donne, scrittrici, giornaliste, avvocatesse, non facciamo nulla, ci stanno uccidendo. Appena ho letto quel tweet ho sentito che lo stava dicendo a me. Mi sono sentita toccata. Ho risposto subito: mi viene in mente che donne influenti possono convocare una grande marcia. Non so se serve, ma darà visibilità. Avevamo un microfono in mano come giornaliste e non lo stavamo utilizzando. Siccome non urlavamo troppo forte, nel nostro paese continuava a riprodursi una situazione insostenibile. In molte ci siamo dette che dovevamo fare qualcosa. Iniziò tutto con un gruppo di WhatsApp, dove nacque l'idea di organizzare una manifestazione pubblica. Due mesi prima c'era stata una lettura sui temi di genere presso la Biblioteca Nazionale intitolata Ni Una Menos. Abbiamo contattato le organizzatrici perché si unissero a noi e ci consentissero di utilizzare quel nome, ricevendo un'entusiasta adesione. E così ci siamo lanciate nell'avventura di organizzare una piazza, convinte che saremmo state 30 o 40 pazze a manifestare, urlando slogan con un megafono. Ma le reti sociali avevano fatto crescere l'iniziativa e cominciarono a piovere adesioni da gruppi di femministe, sindacati, movimenti sociali, associazioni per i diritti umani e ancora sportive, attrici, scrittrici, VIP. A un certo punto abbiamo capito che sarebbe arrivata molta gente, ma mai avremmo immaginato di vedere le 200.000 persone che ci siamo trovate davanti. Quel 3 giugno 2015 ha provocato una rivoluzione nella vita di ciascuna di noi. Io quando parlo di questo ancora mi commuovo, è stato uno dei momenti più importanti della mia vita. Ero su quel palcoscenico, sentendo che qualcosa si era svegliato in me, per non addormentarsi più.
E sentendo come algo in me si despertava per non volver a dormirse nunca más.
Infine, serie TV su Disney Plus, la serie Non dire niente. Prima di sentire Alice Cucchetti, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
Dal 2000 al 2006 il Boston College in Massachusetts ha condotto il Belfast Project, la raccolta di una storia orale dei Troubles nordirlandesi, realizzata intervistando oltre 40 tra repubblicani e lealisti, molti dei quali ex membri della Provisional Era e unionisti dell'Ulster, con l'assicurazione che le loro dichiarazioni non sarebbero mai state diffuse se non dopo la loro morte. Lo scopo era quello di ricostruire, grazie ai ricordi di chi li aveva vissuti, i confusi e dolorosi anni dei Troubles, quello che ancora oggi viene descritto come un conflitto a bassa intensità tra i cattolici repubblicani e i protestanti lealisti, durato circa un trentennio dalla fine degli anni 60 fino al Good Friday Agreement del 1998. Tra gli intervistati del Belfast Project c'erano anche due tra i combattenti più celebri dell'IRA: Dolores Price, una delle primissime donne a unirsi all'organizzazione paramilitare insieme alla sorella Marian, e Brendan Hughes, conosciuto anche come The Dark, fu uno dei principali comandanti sul campo e poi leader degli scioperi della fame in carcere negli anni Ottanta. Alcune di quelle interviste oggi sono pubbliche, tra cui appunto quelle a Price e Hughes, scomparsi rispettivamente nel 2013 e nel 2008, e sono state poi analizzate anche dalla polizia nordirlandese, in particolare in relazione al mistero della scomparsa di Jean McConville, una madre single di 10 figli che all'inizio degli anni 70 venne rapita e uccisa dalla Provisional Era con l'accusa di collaborazionismo con i lealisti. A partire da quelle le interviste e attorno all'uccisione di Jim McConville, dopo un lungo lavoro di ricerca storica e di inchiesta, il giornalista americano Patrick Rodden Keefe ha scritto Say Nothing, A True Story of Murder and Memory in Northern Ireland, pubblicato nel 2018, molto letto e apprezzato oltreoceano e a lungo nelle classifiche dei romanzi non fiction più venduti. Ora Say Nothing diventa una miniserie TV in italiano distribuita con il titolo Non dire niente, è disponibile da qualche giorno su Disney Plus. 9 episodi che adottano principalmente il punto di vista di Dolores Price, interpretata da Lola Pettigrew nella versione giovane e da Maxine Peake negli anni della maturità, l'infanzia nella famiglia di fieri membri dell'IRA, vecchia scuola, l'adolescenza da pacifista non violenta, la scelta di darsi alla lotta armata insieme alla sorella dopo una manifestazione in cui i lealisti massacrarono civili inermi con il beneplacito della polizia, le rapine per finanziare la causa, gli attentati, l'arresto, lo sciopero della fame. La miniserie le contrappone in sottotraccia alla vicenda di Jim McConville, madre di 10 figli senza compagno, che invece rifiuta categoricamente ogni coinvolgimento nel conflitto e che proprio per questo si trova ostracizzata dalla comunità delle case popolari, tutte schierate a sostegno dell'IRA. Tra le altre figure fondamentali, quella dell'ex presidente dello Sinn Féin e futuro architetto dell'accordo di pace, Gerry Adams, che ancora oggi, come ricorda una didascalia alla fine di ogni puntata, nega di aver mai fatto parte dell'IRA, nonostante numerose testimonianze di ex compagni lo abbiano identificato spesso tra i comandanti supremi. La vicenda raccontata diventa così anche quella di una disillusione politica, di una lotta popolare che da un lato talvolta pare contrapporsi proprio al popolo che dice di voler difendere, dall'altro chiede ai suoi combattenti gesti sempre più estremi che finiscono per lasciare cicatrici inguaribili. Anche considerato il contesto di produzione americano, però, e pur nell'ovvia condanna delle azioni terroristiche, Non dire niente è abbastanza chiara nel mostrare le ragioni dei combattenti repubblicani, l'effettiva apartheid in cui erano confinati i cattolici nell'Irlanda del Nord, forzati a vivere nella povertà, esclusi dalle professioni migliori e talvolta perfino dal diritto di voto, vittime dagli anni 70 di internamenti senza processo e poi di torture in carcere a opera dell'esercito britannico. Tra luci e ombre, una visione importante per scoprire o riscoprire un conflitto cruciale della recente storia d'Europa che risuona inevitabilmente nelle lotte indipendentiste d'oggi.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.